secondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Anche stamattina caratterizziamo questo nostro incontro con il Signore riflettendo su queste parole che abbiamo ora innalzato a Lui nel canto. Abbiamo detto: accoglimi, Signore, e poi ti seguirò, Signore. E due passaggi. Il primo, accoglimi. E questo accoglimi presuppone però dentro di noi un atteggiamento, che è quello di dire: accoglimi perché ho capito una cosa, ho capito che tu sei l'unico che può dare pienezza alla mia vita ed è solo se sto vicino a te che io posso godere della mia vita. Accoglimi quindi, come dire, fa che io possa essere capace di stare con te. E ovviamente questo atteggiamento interiore è quello che ci purifica. Perché il peccato che cos'è? Il peccato è quella forza che invece ci annebbia e non ci fa essere capaci di dire: solo se sto con te la mia vita è pienezza. Dove la sottolineatura è quel solo. Il peccato indebolisce questa espressione e il peccato è quello che ti mette dentro quella specie di convinzione che tu puoi vivere lo stesso la pienezza della tua vita anche se non sei vicino a Lui. Noi invece siamo credenti ed è proprio l'inizio di questo incontro con il Signore che prevede la purificazione della nostra fede nel dire: accoglimi, perché ho capito una cosa, che se non sto con te io non posso godere la pienezza della mia vita. Sconfiggi in me il peccato, cioè quella forza che vuole indebolire questa mia convinzione. Accoglimi, Signore. Ma non basta. Questa è la supplica che noi facciamo. È la consegna. Però c'è un secondo passaggio. Ti seguirò, Signore. Il ti seguirò. Che cos'è il ti seguirò? Allora, accoglimi. E dopo che mi hai accolto, però, Signore, io voglio essere convinto a tal punto che quando mi sento accolto da te io farò solo quello che tu mi dici, l'obbedienza, lo stato di obbedienza, ti seguirò, dove quel seguire non è semplicemente un andare dietro fisicamente, ma quel seguire è un altro atteggiamento interiore. Vuol dire, siccome tu mi hai accolto e siccome io sono sicuro di stare con te perché mi hai accolto, io non voglio perdere più questa unione con te, perciò faccio solo quello che tu mi dici. Perché se io obbedisco a te, sono sicuro che si stringe sempre più questo rapporto di profonda comunione. E allora sono con te una cosa sola. Ecco allora, e in questo modo io sconfiggo decisamente il peccato. Cioè quella forza che invece mi tiene distante, mi tiene lontano dall'obbedienza a te. Però, come vedete, accoglimi, ti seguirò, è affidato ancora una volta alla nostra libertà, alla nostra decisione, alla nostra volontà. Ed è quello che anche adesso, all'inizio di questo incontro con il Signore, vogliamo riflettere dentro di noi. In questo momento è vera che questa volontà è radicata in noi? È vero che in questo momento stiamo ancora dicendo al Signore, noi siamo qui perché dobbiamo incontrarti e perché questo incontro deve rafforzare in noi questi due aspetti, che io mi possa consegnare a te, sentirmi in comunione con te e vivere in obbedienza a te. Allora, se questa è veramente l'indicazione che è nel nostro cuore, allora davvero siamo sicuri che il Signore ci ascolta, ci accoglie e ci dà quello spirito che ci permette di sentirci in comunione con Lui. E allora, davanti a questa nostra decisione, è chiaro che emerge anche però la nostra debolezza. Perché? Perché la nostra vita quotidiana, dobbiamo essere molto realisti, insomma, no? È una continua prova, tentazione, no? Con la quale la nostra decisione si deve scontrare e deve fare davvero fatica a combattere, perché è chiaro che questa forza interiore, la nostra volontà di stare con Gesù, è chiaramente ostacolata da tutto ciò che ci sta attorno e facilmente la nostra debolezza cede talvolta a quelle che sono le cose che ci stanno attorno e dimentichiamo invece di appellarci a questa forza che è dentro di noi. E allora ci sta questo canto che adesso innalziamo a Lui dicendo ti chiedo perdono, però avete sentito di che cosa chiediamo perdono? Non perché abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, abbiamo fatto quest'altro, no. Ti chiedo perdono per ogni mancanza d'amore. Attenzione che mancanza d'amore si riferisce al fatto che non crediamo più in questa comunione con il Signore, si indebolisce questa comunione con il Signore perché Lui è amore. E quindi mancanza d'amore vuol dire quella debolezza nel rispondere a questo amore che Lui ha. Perciò, per ogni mancanza d'amore, per la mia debole speranza e per la mia fragile fede, però poi noi chiediamo la tua forza, Signore, dacci la tua forza, perché con la tua forza possiamo però ricominciare il nostro cammino. E allora adesso innalziamo questo canto con questa volontà interiore. Signore, noi vogliamo essere sempre accolti da te, ma anche abbiamo la volontà di seguirti in ogni momento. Pagina 3.
Do perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d'amore, per la mia debole speranza e per la mia fragile fede. Thank you.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo.
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, stesso. Tu che siedi alla destra del Padre, hai pietà di noi.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre, ami.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria.
Preghiamo. Padre, tu sei fonte della sapienza. Nella testimonianza degli Apostoli hai posto il fondamento della nostra fede. Dona a tutti gli uomini la luce dello Spirito Santo perché, riconoscendo in Gesù di Nazareth il Figlio del Dio vivente, diventino pietre vive per l'edificazione della tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dopo la lezione della volta scorsa, di domenica scorsa, attinta dal Libro della Sapienza, quel Libro della Sapienza che ci parlava e ci presentava Dio non più come quello che castiga, ma ci presentava il castigo come frutto del peccato, è il peccato che castiga. E in questo modo, ovviamente, il Libro della Sapienza aveva messo in luce un'altra visione di Dio, Dio che offre ogni opportunità all'uomo perché si ravveda e ritorni alla luce della verità. Dopo questo libro sapienziale, appunto, della scorsa domenica, ci troviamo anche oggi di fronte a un altro libro che possiamo ben chiamare sapienziale, però con la differenza che questo libro sapienziale, che è il libro dei Maccabei, ci comunica, ci trasmette degli avvenimenti storici che caratterizzavano quel periodo. Siamo circa nel 120 avanti Cristo, quindi la stessa epoca in cui viene scritto il Libro della Sapienza. Ebbene, questo testo dei Maccabei ci dice il momento storico prima di tutto, e cioè i giudei sono esposti a un grande pericolo, il pericolo della mentalità portata dal cosiddetto ellenismo, no? Che appunto cerca di invadere un po' tutta la terra, perché il progetto ambizioso dell'ellenismo qual è? È la cultura mondiale, cioè l'ellenismo vuole imporsi come cultura di tutto il mondo. E ovviamente questo modo di porsi in certi aspetti affascina. Infatti parecchi giudei si consegnano a questa cultura ellenistica. Però dentro al popolo giudaico ci sono quelli che invece fanno di tutto per tenersi lontani, anzi per allontanare questa cultura ellenistica. E tra questi, simbolo di questa resistenza, sono appunto i fratelli Maccabei, quelli che faranno di tutto per combattere questa cultura che vuole in un certo senso distruggere la tradizione giudaica. In questo contesto di resistenza e quindi di combattimento contro l'ellenismo si inserisce appunto il testo di oggi. Questo testo che ci presenta la vicenda di sette fratelli che vogliono in un certo senso mostrarci la forza nel difendere invece la tradizione giudaica. Ovviamente il testo è sapienziale, perché? E perché sulla base di questi fatti, di questi avvenimenti storici, chi scrive il testo tende a dirci: riflettiamo su queste cose e cerchiamo di capire dentro a queste situazioni storiche ancora una volta dove Dio vuole condurre il suo popolo. Ecco, diciamo così, l'aspetto sapienziale del libro. Adesso proviamo a sentire il passaggio di stamattina, dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re Antioco, a forza di flagelli e di nerbate, a cibarsi di carni proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «O re, che cosa cerchi? Che cosa vuoi sapere da noi? Noi siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per la sua legge, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». E dopo costui fu torturato anche il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua, stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho ricevuto queste membra e per le sue leggi io le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture, ma lo fecero morire. E fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: è preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati. Ma per te, o re, non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Parola di Dio. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie. Tieni saldi i miei piedi perché non vacillino. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Custodiscimi come pupilla dei tuoi occhi. All'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua immagine. E la seconda lettura è la continuazione della seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, che stiamo meditando da qualche domenica. E il testo di oggi si collega ovviamente a quello della settimana scorsa, no? Dove appunto Paolo, la settimana scorsa, ci parlava del mistero dell'iniquità. Quel mistero dell'iniquità che deve svelarsi. Però adesso non può svelarsi, perché c'è chi lo trattiene. Ma quando si svelerà, ovviamente sarà distrutto, perché il soffio di Dio, come dice Paolo, lo distruggerà. È la sconfitta di Satana. Ovviamente questo mistero dell'iniquità da chi è trattenuto? Perché non si manifesta? E perché gli uomini sono preda di questo spirito dell'iniquità. E fin quando gli uomini non si rendono conto, il mistero dell'iniquità continuerà ad agire. Allora Paolo, a seguito di questo passaggio, adesso invita i cristiani invece di Tessalonica ad essere fedeli al Vangelo di Gesù, proprio per combattere questo mistero dell'iniquità. Ed è il passaggio di stamattina. Proviamo a sentirlo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Carissimi, noi dobbiamo rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a tutto questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei, state saldi. Mantenete le tradizioni che avete appreso dalla nostra parola, come dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si diffonda e sia glorificata, come lo è anche tra voi. E così veniamo liberati dagli uomini perversi e malvagi. Perché non di tutti è la fede, ma il Signore è fedele. Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. E riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, che quanto vi ordiniamo già lo facciate e continuate a farlo. Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo. Vi ordiniamo pertanto, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di tenervi lontani da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi. Parola di Dio. Gesù Cristo è il primogenito dei morti, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei. Essi dicono che non c'è risurrezione. E posero a Gesù questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. Maestro, c'erano 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora l'ha preso il secondo, poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo, morì anche la donna. La donna, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Allora Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti, non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè, a proposito del roveto, quando dice: «Il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Dunque, Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore.
Passeranno i cieli. Passerà, alleluia, 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 alleluia.
Lasciandoci appunto guidare da questa parola che abbiamo proclamato, siamo orientati proprio a capire ancora, perché poi dobbiamo arrivare lì, al testo di oggi, a capire ancora questa situazione del mistero della iniquità, quello a cui Paolo dedica questa parte della lettera ai Tessalonicesi. È come se Paolo dicesse: noi siamo avvolti da questo spirito dell'iniquità, però non viene fuori, non salta fuori, non si riesce a capire, non si riesce a vedere. E fin quando non viene fuori questo spirito dell'iniquità, l'umanità, gli uomini, sono come prigionieri e non si rendono conto di esserlo. Perché? Perché lo spirito dell'iniquità, ovviamente, ti imprigiona, ma è come se tu non ti accorgessi di essere imprigionato. C'è bisogno che invece venga fuori, si manifesti, allora verrà sconfitto. Ma andiamo a capire bene allora che cos'è questo spirito dell'iniquità e soprattutto come agisce questo spirito dell'iniquità e come poi questo spirito dell'iniquità dovrà essere sconfitto. E arriviamo al testo di oggi. Allora, lo spirito dell'iniquità. Che cos'è l'iniquità? L'iniquità è quella forza, diciamo così, chiamiamola forza, quello spirito, che a tutti i costi vuole tenere lontano l'uomo dalla verità di Dio. Cioè, quello spirito che non vuole, non permette all'uomo di avere la certezza della verità che riguarda Dio. E questo è una situazione che non è, vorrei dire, spiegabile così, perché è una situazione che dentro, agisce dentro, nella mente dell'uomo. Infatti, questa forza dell'iniquità, questa forza, diciamo, diabolica, produce tutto questo dentro all'uomo. Ma come fa? In che modo colpisce l'uomo? E lo colpisce passando attraverso alcune tappe. La prima tappa, il grande dubbio. Ma è vero che è così importante la presenza di Dio nella nostra vita? È vero che solamente se io obbedisco a Dio posso trovare la pienezza della mia vita? Ma è vero che allora io devo essere ubbidiente a Dio per poter godere la felicità della mia vita? Dio, ma questo Dio, che tra l'altro è invisibile, come fa a essere quello che garantisce la concretezza della mia vita? La concretezza della mia vita è mia, è affidata a me. Ma Dio che cosa c'entra in tutto questo? Ecco da dove incomincia lo spirito dell'iniquità. E il risultato dello spirito dell'iniquità qual è? Il risultato è che allora tu sei proiettato totalmente su quello che invece sono le cose umane, le cose terrene, il tuo vivere concreto. Infatti, se noi, ma fatelo pure la prova, no? Parlate con le persone, allora, se andate a sondare che cos'è la concretezza per le persone normali, quando vi parlano di concretezza, vi parlano di che cosa? Delle cose terrene, delle cose materiali. E questa è la concretezza. Perché? Perché è sperimentabile, perché è toccabile, perché è visibile, perché? E allora, la concretezza della nostra vita qual è? Sono le cose terrene, le cose umane. E quindi, se ci mancano queste cose, come fa la nostra vita a essere sicura? Come fa a essere solida la nostra vita? Il mistero dell'iniquità è molto astuto. Perché? Perché pur di legarti a questa convinzione, fa terrorismo. Nel senso di dire che se ti mancano queste cose, come fai a vivere? Se ti mancano queste cose, come puoi godere della tua vita? E il terrorismo dell'iniquità è terribile. Perché? Perché mentre ti mette paura, ti mette dentro un'altra cosa. Se ti fa paura il fatto che queste cose ti vengano a mancare, è chiaro che dentro di te è come se si coltivasse questo atteggiamento. Io non voglio perdere queste cose. Perciò, ecco, la bramosia di queste cose, l'affanno per queste cose. E tu pensi di essere a posto, perché? Perché in fin dei conti io mi preoccupo della mia vita. E in fin dei conti non faccio del male a nessuno, sto cercando di conservare la mia vita. Ma come la conservi? La conservi con l'affanno? Ma non sai che questo è proprio lo spirito dell'iniquità che ti ha fatto prigioniera? Perché? Perché? Perché tu sei dipendente da quelle cose. Perché ormai sei dentro di te, c'è questa convinzione che se mi mancano queste cose, cosa faccio io nella vita? È l'assoluto dell'iniquità. Ma quell'assoluto che è dato solo dalle cose terrene, cosa, tra l'altro, che non potrà mai essere assoluta. Però lo spirito dell'iniquità te le fa vedere assolute. Se mi manca questo, se non ho quest'altro, se non arrivo a quello, se mi manca la salute, se mi manca quest'altra cosa, se mi manca quest'altra cosa, e tu sei come un burattino che è usato dallo spirito dell'iniquità a giocare con queste cose. Lui ci gioca. Tu ti perdi. Perché? Perché ti affanni per tutte queste cose. Ora, lo spirito dell'iniquità facendo questo, però, che obiettivo ha? Non ha l'obiettivo, non so, di insegnarti il valore del mangiare, il valore dello star bene. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è molto più profondo. Che se lo spirito dell'iniquità riesce a farti sentire dentro questo affanno, capisci cosa succede? Succede che alla fine tu dici, chi è il mio Dio? E quando tu dici, chi è il mio Dio, sai che cosa stai dicendo? Stai dicendo, chi è che sostiene la mia vita? Chi è che dà forza alla mia vita? Chi è che dà sicurezza alla mia vita? Risposta, questo. Perché se mi mancano, io sono perduto. Ecco il tuo Dio dov'è? Sono le cose della terra. E lo spirito dell'iniquità ha vinto. Perché? Non perché ti ha fatto gustare le cose di questo mondo, a lui non interessa niente. Perché finalmente è riuscito a farti capire che il tuo Dio non è il vero Dio, sono queste cose. Lo spirito dell'iniquità. Infatti Gesù ha insegnato ai suoi discepoli proprio questo. state attenti allo spirito dell'iniquità. Lui non l'ha chiamato spirito dell'iniquità, però l'ha fatto capire. Quando? Quando dice ai suoi discepoli, imparate che non vi dovete affannare per ciò che mangerete, berrete, vestirete per il vostro domani. Non affannatevi, perché lo spirito dell'iniquità passa da lì. Quando noi sentiamo l'affanno, anche per la nostra salute, anche per le cose che accadono, anche quando sentiamo l'affanno per queste cose, dobbiamo drizzare le orecchie e dire, qui calma, fermati. Perché quando c'è l'affanno, c'è l'opera diabolica. Fermati. Perché la presenza di Dio non crea mai l'affanno. Crea speranza, crea fiducia, crea abbandono. Nonostante devi affrontare cose che magari ti possono far male, certo. Situazioni che magari ti mettono in difficoltà, certo. Ma abbiamo sentito, no? I fratelli Maccabei. Ci hanno dato un grande esempio. Bellissima anche l'espressione usata da quel ragazzo che ha stupito tutti, no? Quando dice, dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Quindi, questo che stupisce perché? Perché questo ragazzo ha detto una cosa incredibile. Ha detto, tutto quello che ho è dono, a me interessa non perdere lui, perché è lui la sorgente di ogni cosa. Non sono le cose che garantiscono la mia vita, neanche le mie membra. Bellissimo. Del resto, questo testo ricopia, se ricordate, la stessa interiore situazione di Giobbe, quando non avendo più niente ed essendo anche coperto dalla malattia, costretto a star fuori di casa perché infettivo, cosa dice? Ma il Signore mi ha dato e il Signore mi ha tolto, sia fatta la sua volontà. Capite? È l'uomo che non ha ceduto alla tentazione dell'affanno, pur in mezzo alla difficoltà, pur in mezzo, più di così, non ha più niente. E oltre a non aver più niente, ha addosso anche una malattia. Incredibile. Ma la forza di quest'uomo dove sta? Sta proprio nel dire questo. Il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto. Quello che importa non è quello che ho o quello che non ho. Quello che mi importa è non perdere di vista Lui. Io so che il mio Redentore è vivo e devo vederlo. Ecco allora dove sta lo spirito dell'iniquità. È proprio quello che cerca di assolutizzare dentro di te le cose umane, le cose terrene, le cose che per carità servono alla nostra vita. Però l'iniquità, lo spirito dell'iniquità ti dice non che ti servono per la vita, no. Ti dicono che sono quelle che garantiscono la tua vita. Cambia, eh? Perché allora quelle cose diventano assolute. Ma se diventano assolute, tu hai ceduto allo spirito dell'iniquità. Ha vinto. Ora, Paolo ci insegna e ci dice, lo spirito dell'iniquità non si mostra, non si svela ancora, perché è quasi coperto, è quasi nascosto. Ma da chi è nascosto lo spirito dell'iniquità? È nascosto dagli uomini, i quali cedono allo spirito dell'iniquità, si consegnano allo spirito dell'iniquità. E quindi lo spirito dell'iniquità agisce liberamente e agisce in un modo molto, ma molto forte, dove la sua azione è quella di staccare il più possibile gli uomini dalla certezza di Dio. Infatti gli uomini, poi non c'è bisogno di andare a chissà dove, guardiamoci in giro, ma quale persone oggi, in proporzione ovviamente, vivono ancora con questa libertà dalle cose terrene? Le contiamo sulle dita. È lo spirito dell'iniquità che ormai ha imprigionato gli uomini. E non diciamo gli uomini pagani, gli uomini delle altre religioni, no, parliamo dei cristiani. Quelli che dovrebbero essere invece i modelli di questa libertà sono quelli che sono più schiavi di questo spirito dell'iniquità. Ecco perché lo spirito dell'iniquità non si manifesta, perché neanche i cristiani hanno la forza e il coraggio di manifestarlo, cioè di farlo uscire. E come si fa a sconfiggerlo? Come si fa a farlo uscire? Ecco il testo di oggi. C'è solo una strada per poter far uscire lo spirito dell'iniquità, e la strada è quella dell'accoglimento del Vangelo di Gesù. E certo, è questa la strada. Quel Vangelo che ti porta la verità. Ma se ti porta la verità, che cosa ti porta? Ti porta a capire profondamente quanto sia vera quell'espressione che solo in Dio l'uomo può avere la sicurezza della sua vita. L'assoluto è solo Dio, non sono le cose umane e terrene. Allora, per arrivare lì però, tu devi avvicinarti al Vangelo. Ma non avvicinarti al Vangelo sfogliando le pagine, no? Dicendo, ah, io ho letto il Vangelo, lo so anche a memoria. Ci sono alcuni che snobbano proprio questo, no? Perché ti snobbano, perché dici, guarda, io lo so a memoria. Tu che dici di essere cristiano non lo sai neanche a memoria. Sinceramente non lo so neanche io a memoria. E se poi andiamo ancora oltre e mi dite quale capitolo, quale versetto, non ve lo so dire. Allora, gli altri invece ti snobbano perché ti sanno dire persino i versetti, il numero dei versetti, perché loro hanno letto il Vangelo, lo sanno a memoria. E cosa ci importa? Non ci importa niente. Perché non è questa la conoscenza del Vangelo. Allora, che cos'è la conoscenza del Vangelo? Quella di cui oggi Paolo parla. E la conoscenza del Vangelo è un'altra cosa. C'è una definizione bellissima che Paolo dà stamattina, no? Quando ci dice che state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso. Perché ci dice l'obbedienza, chiamandovi a questo nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, perché dobbiamo avvicinarci al Vangelo? Perché? Oggi te la raccontano, te la condiscono. Dobbiamo avvicinarsi al Vangelo perché dobbiamo imparare a essere buoni, perché dobbiamo imparare a essere misericordiosi, perché dobbiamo imparare a essere attenti ai poveri, perché dobbiamo essere attenti ai deboli. E ti dicono queste cose e non si rendono conto che dicendoti queste cose stanno seguendo lo spirito dell'iniquità, perché hanno deviato l'obiettivo del Vangelo. Il Vangelo non è un libro di ascetica, il Vangelo non è un libro che deve insegnarti le modalità di ascetica per poter avvicinarti sempre più a chissà chi. No, il Vangelo è un'altra cosa. Il Vangelo vero, e infatti Paolo lo sottolinea, il nostro Vangelo, il nostro, quello che avete appreso da me. Perché? Cosa fa questo Vangelo? Qual è l'obiettivo di questo Vangelo? Uno solo. Mettere dentro di voi la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Ma anche qui, che cosa vuol dire che il Vangelo vi mette dentro la gloria di Gesù Cristo? Lo capite anche voi che queste cose che stiamo dicendo oggi non attaccano, perché non si vede niente, no? È più facile parlare, di tutti quei beni che facciamo ai migranti, che facciamo a questa gente che è povera, no? Allora il Vangelo veramente lì attecchisce. Ma è il Vangelo diabolico quello, perché ti devia da quello che è l'obiettivo del Vangelo. L'obiettivo del Vangelo non è portarti a costruire un qualcosa di sociale. L'obiettivo del Vangelo è quello di farti sentire dentro la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Ma guarda, e che cos'è la gloria del Signore nostro Gesù Cristo? Che cos'è? È il Signore risorto. È la presenza del suo Spirito. È cioè colui che ti mette dentro la verità di Dio. Perciò solamente se tu credi, se tu accogli, accoglimi Signore, secondo la tua parola, abbiamo detto all'inizio, Quindi se tu accogli il Vangelo e lo accogli così, come quella parola, quella presenza che ti porta dentro la conoscenza di Dio, dentro di te succede una cosa grande. Sconfiggi la forza dell'iniquità. Perché? Perché è solo Gesù che può sconfiggere questa forza. E sconfiggendo la forza dell'iniquità capisci tante cose, quelle che prima non capivi. Prima di tutto capisci che non devi affannarti per nessuna cosa, né in positivo né in negativo, perché l'affanno comunque è diabolico. Perciò, per non affannarti, devi avere dentro una sicurezza. E la sicurezza ti è data solo da questo, dalla gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Quella gloria che tu puoi avere dentro solo però se credi e accogli il Vangelo di Gesù, il nostro Vangelo, non il Vangelo stiracchiato, usato solamente secondo i nostri piani umani e terreni, no? E per mistificare le cose che facciamo, no? Se tu vuoi fare una cosa, soprattutto questa è una difficoltà che la gente incontra, perché è uno stile che è abbastanza comune nei preti, no? Quello quando vogliono farti sapere o farti capire una cosa o farti fare una cosa, te la condiscono così, no? Anche il Vangelo lo dice, ma nessuno va a fondo a capire se veramente il Vangelo ti dice quello. È l'inganno. Del resto lo spirito dell'iniquità, per agire, da dove incomincia? Incomincia dalle guide, incomincia dai pastori, non comincia dalla gente. Ecco allora l'importanza di avere invece in noi la gloria del Signore nostro Gesù Cristo, perché è il Vangelo di Gesù che ti dà la luce, che ti dà la verità. Quella verità che ti permette di mettere in evidenza l'iniquità. La riconosci, adesso la capisci. Adesso quell'affanno che prima ti spingeva ad agire, adesso ci tenta ancora, ma quando tu hai la luce di Gesù, hai capito benissimo che quell'affanno proviene solo dall'iniquità, dalla forza diabolica. Perciò tu adesso ti rapporti con questo affanno in un altro modo. Non lo assecondi più, ma capisci che lo devi combattere. Perché combattendolo tu dici, io confido solo in quel Gesù che adesso è dentro di me. Io ho la gloria di Gesù dentro di me, perché io voglio agire solo secondo il suo Vangelo. E una delle cose che il Vangelo dice, se proprio dobbiamo capire cosa dice il Vangelo, capire, non sapere. Una delle cose che il Vangelo ci dice è proprio questa: non affannatevi. Ma di questo non si parla mai. Invece questo è il fondamento, perché ti sta dicendo a cosa serve il Vangelo. Serve a entrare dentro di te e a farti entrare dentro la forza del Signore risorto che sconfigge l'iniquità, toglie l'affanno, perché l'affanno è principio di idolatria. Tu ti affanni e credi di fare una cosa buona perché rispetti la tua salute, perché rispetti le tue situazioni, perché insomma procuri di stare bene, insomma no, ti sembra di fare del bene, ma se lo fai con l'affanno ti stai rovinando con le tue mani. Perché? Perché aderisci a una logica che è quella diabolica. E quindi tu sei preda di questa disperazione. Perciò tutte le cose che incontrerai, anche le più piccole, saranno per te motivo di affanno, di disorientamento, non saprai più come fare. È l'azione diabolica che ti espone alla continua idolatria. Ma questa cosa devi combatterla dentro. È per questo che il Vangelo ti porta la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Dove dire gloria non significa dire semplicemente facciamo festa, facciamo la gloria, qualcosa di... No, gloria del Signore nostro Gesù Cristo significa che il Vangelo ti mette dentro la verità, ti fa sentire ancora una volta Dio come unico fondamento della tua vita. Fidati, abbandonati. E la gloria del Cristo è questa. Ovviamente, tutto questo, Paolo dice, lo dobbiamo fare, perché purtroppo siamo circondati da uomini malvagi. Sentite con quale schiettezza parla Paolo, siamo circondati da uomini malvagi. E la malvagità che cos'è? E la malvagità è questa, Sono gli uomini che non vivono più secondo il Vangelo di Gesù, ma secondo l'idolatria, quella appunto dello spirito dell'iniquità. E Paolo dice, non vi sto parlando dei pagani, non vi sto parlando di quelli che sono lontani, sto parlando dei fratelli. Ci sono dei fratelli che sono malvagi. Ma attenzione, fratelli, qui non ha il significato che oggi diamo noi, attenzione, perché Paolo usa la parola fratelli, ma la usa in un modo appropriato. Perché per Paolo la fraternità è possibile solo dove c'è l'unico spirito, dove tutti aderiscono all'unico spirito, in questo caso al Vangelo di Gesù. È lì la fraternità di cui parla Paolo. Ebbene, Paolo dice, state attenti però, che anche tra di voi, che avete aderito al Vangelo di Gesù, ci possono essere gli uomini malvagi. Sono fratelli perché all'inizio hanno aderito al Vangelo, però poi si sono allontanati, non si comportano più secondo il Vangelo. Ecco la famosa spaccatura di molti cristiani. Io sono cristiano, Sono cristiano perché? Perché sono stato battezzato, perché faccio la comunione, perché vado in chiesa, perché prego. Sì, ho capito. Fammi vedere la tua vita. E la vita da chi la ispiri? La ispiri dalle cose terrene, dalle cose umane. Perciò tu sei malvagio. Ma malvagio in questo senso, non come giudizio, Come uno che è schiavo dell'iniquità e non si rende conto. Pensate, Paolo dice ai suoi cristiani, state attenti a questi fratelli, attenti, perché sono in preda alla malvagità. Che cosa dovete fare con questi fratelli? E qui c'è una cosa che ci sconvolge. Vi ordiniamo, parola pesante, vi ordiniamo, non dice vi consigliamo, vi darei un parere, no, vi ordiniamo, un ordine. Cosa dovete fare? Tenetevi lontano da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata. Tenetevi lontano, non da chissà chi, dai fratelli, da quelli che dicono di essere cristiani come voi, ma il loro comportamento non è più conforme al Vangelo. State lontani. Ditelo oggi, manchi di carità. Ditelo oggi, ma perché non ti avvicini a chi ha bisogno? Ditelo oggi, ma stai scherzando? Devi andare incontro, perché hanno bisogno. Vi ordiniamo, tenetevi lontani. Perché Paolo è così forte? Che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu vedi che questo fratello è nella iniquità, nel senso che non agisce secondo il Vangelo, parliamo di quelli che si definiscono cristiani, parliamo di questi. Se vedi che non agiscono secondo il Vangelo, agiscono secondo il Vangelo, vuol dire che loro sono in preda all'iniquità. Però se tu li vai, li accogli, stai con loro, condividi tutte queste belle cose sentimentali che sono ormai le categorie pastorali usate dai preti, no? Perché ormai si va tutto a suon di sentimento, no? Paolo non è così sentimentale, è molto realista. Se fai così, sai che cosa fai? In altre parole, è come se tu dessi ragione all'iniquità che è in loro. Ma non solo. Tu stesso ti consegni all'iniquità, ti pieghi. E l'iniquità ti ha vinto ancora una volta. Anche tu sei schiavo dell'iniquità, perché ti sei piegato. E ti sei piegato perché l'iniquità si è mostrata con il volto della dolcezza, con il volto dell'attenzione, con il volto buonista di chi dice non puoi escludere nessuno. Che bello. Facciamo tutto un erbo, un fascio, eh? Tanto l'importante è stare insieme. Non importa se viene proclamato Gesù Cristo o no. L'importante è stare insieme. Paolo dice, no, 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 i cristiani non devono essere così. Tenetevi lontano. Perché tenendovi lontano, voi spingete l'iniquità a uscire. Ma se voi andate verso, accogliete ancora, continuate a coprire l'iniquità. Ecco allora, questo invito teniamolo presente, perché è molto attuale nella Chiesa di oggi. Questa Chiesa di oggi che vuole essere proclamata sempre solo la Chiesa dei poveri, la Chiesa degli uomini, la Chiesa che si apre, la Chiesa che va incontro. A chi? Ma la Chiesa è il corpo di Cristo, capiamolo bene. La Chiesa deve essere quella in cui i credenti vivono questa realtà, la realtà del Vangelo di Gesù, la gloria del Signore nostro. E se vivi questa gloria nella Chiesa potrai vedere la comunione. Se vivi questa gloria finalmente le persone potranno dire siamo un cuor solo, un'anima sola. Certo, prima però devi vivere questo. Perché se non vivi questo, dentro di te non sei libero. Dentro di te sei schiavo dell'iniquità. Perché? Perché sei come frastornato dentro, no? Sì, Gesù, però c'è un sacco di cose da pensare. Sì, Gesù, però il tempo, però le situazioni, però... Gesù, beh, Gesù poi dopo, alla fine. Ecco, la nostra situazione di solito è questa, è l'iniquità. Ed è chiaro che non possiamo mai essere un cuor solo, un'anima sola, per forza. Perché dentro non abbiamo neanche l'orientamento. Siamo disturbati dai nostri idoli. Quegli idoli che sono necessariamente le cose che servono a questa vita terrena e che dentro di noi creano continuamente affanno. Affanno anche nel modo di gestire il nostro tempo. Affanno nel gestire le nostre realtà, le nostre situazioni. Abbiamo sempre fretta. E voi dite, sì, però il tempo stringe. Ma non è quello il punto. Il punto è come affronti il tempo che stringe. Lo puoi affrontare anche senza fretta. Perché è una questione dentro, una questione interiore. Anche perché se tu non riesci a fare quello che devi fare in quel tempo, ti nervosisci, no? Spacchi tutto, offendi anche, perché, certo, ma sei squilibrato, non hai capito? È l'iniquità che è dentro di te e ti sta coinvolgendo, ti sta prendendo. È l'affanno il pericolo più grande della nostra fede. E questo lo dobbiamo togliere dalla nostra vita. Perché in noi ci deve essere solo una cosa, la gloria del Signore Gesù Cristo, perché quella gloria è principio di pace. E Gesù ce l'aveva detto, no? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Non affidatevi all'affanno, affidatevi all'abbandono, perché allora io sarò con voi. Io vi consolerò, io vi ristorerò. È la pace di chi ha capito che cosa vuol dire che il Vangelo ti porta la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, chiediamo al Signore che in questo incontro con Lui produca in noi questo effetto, no? Ci liberi. Credo che con queste parole abbiamo ben messo in mostra il mistero dell'iniquità. Adesso però sconfiggiamolo. E per sconfiggerlo facciamo il nostro atto di fede. Signore Gesù, io voglio porre solo in Te la mia vita, perché Tu sei la pienezza della mia vita, sei la verità. Ed è l'atto di fede che sicuramente ci libererà da quello spirito di iniquità che sottilmente vuole imprigionarci e vuole farci diventare suoi. Credo in un solo Dio. La nostra preghiera che innalziamo al Signore la facciamo però con il canto, non ve l'ho detto prima, però il canto di preghiera e di invocazione lo trovate voi a pagina 17, voi a pagina 10. Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci, con il cuore ti preghiamo, resta sempre. Padre, tu richiami sempre i tuoi figli con la forza del tuo amore. Spezza le durezze del nostro orgoglio e forma in noi un cuore nuovo, capace di ascoltare, di accogliere e di seguire la tua parola che ci hai dato nel Figlio tuo Gesù, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Canto di offertorio è a pagina 11 per voi, a pagina 18 per voi. sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci rinnovi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore. Con la sua vita e la sua parola ha annunciato al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza, noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questo pane e questo vino con l'effusione del tuo Santo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Che si offre per noi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, è versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
È il Signore Gesù che si offre per noi.
Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, o Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. Ricordati del Papa Francesco, del Vescovo Gabriele, del Collegio Episcopale, di tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli apostoli, con i martiri, con tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua parola, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Canto di comunione, voi a pagina 10, voi a pagina 5. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue. Corpo e sangue di Cristo.
Amen.
Preghiamo. Padre, questa comunione al corpo e al sangue del Figlio tuo ci comunichi la forza dello Spirito Santo che ha sostenuto in un modo mirabile i tuoi apostoli e li ha resi nel mondo testimoni del Vangelo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Da martedì la messa feriale non sarà più qui in chiesa, ma sarà in casa parrocchiale. Giovedì la messa, anziché essere al mattino alle 8, sarà al pomeriggio alle 17. La messa è finita, andate in pace. E buona domenica. Allora, 147, prima e terza strofa.
Giovane donna, attesa. Bella.